il divano di spade. Cinema, TV e tutto il necessario.
E dunque sì, siamo effettivamente qui pochissimo dopo le 18 su Rete 3 insieme. È sabato, noi siamo comodi sul divano di spade a cercare di capire giustamente cosa vedere questa sera. Però oggi vorrei cominciare, con il vostro permesso, care radiospettatrici, cari radiospettatori, vorrei cominciare da uno di quelli che gli americani chiamano guilty pleasure, no? Uno di quei telefilm che vedi ma non lo dici in giro.
Mi ami?
Io cerco di proteggerti.
Mi ami?
Io non riesco. Non possiamo, questo discorso è, non ce la faccio.
Mi ami?
Non mi volevo sposare.
Mi ami?
Carlotta, basta, ti prego.
È forse perché non credi che potrei riuscire ad amarti. Ci riesco.
Sì, che poi dico le cose e mi pento subito, cioè esistono ancora le cose che vedi e non dici di aver visto, cioè in realtà nel 2023 non ci vergogniamo più di niente, figurati delle cose che vedi alla televisione. E certamente nessuno si vergogna di essersi sparato tutta la serie, come me, della regina Carlotta su Netflix, che poi non è neanche difficile, sono 6 puntate. Queen Charlotte poi è una serie che sta avendo un successo enorme, come qualsiasi cosa tocchi la sua produttrice, che è l'americana Shonda Rhimes. E oggi vorrei parlare un po' di lei, della sua Shondaland, la casa di produzione che è diventata una delle più importanti di Hollywood e che è anche un mondo proprio, no? Di serie romantiche, sexy, un po' sopoperose, che non so se sia una parola, ma insomma rende l'idea. Poi vorrei dire anche che Shonda Rhimes è veramente un genio nel capire le femmine e creare prodotti perfetti per loro, ma non vorrei apparire retrogrado, si sa che queste differenze nel 2023 appunto non bisogna più farle, però secondo me un pochino è così, ma non ditelo in giro, eh.
Ti amo, Giorgio. Ti amo tanto che farò come desideri. Se non mi ami, dovrei solo dire che non mi ami e io me ne andrò. Tornerò a Buckingham House, vivremo separati e darò alla luce il bambino da sola. E troverò il modo di riempire i giorni e sopravvivere. Per conto mio lo farò. Ma prima tu mi devi dire che non mi ami.
La regina Carlotta la stiamo sentendo, miniserie in costume e anche spin-off di Bridgerton, che è l'altro successo spaziale globale di Netflix prodotto da Shonda Rhimes, che tra l'altro sempre per Netflix è già responsabile di hit assolute tipo Inventing Anna. Non so se vi ricordate la storia della finta ereditiera che truffava i ricchi a New York. Insomma, forse questi 150, 200, 300, non si sa quanti sono, comunque tanti milioni di dollari che pare Netflix le abbia dato, non sono stati spesi male, eh. Poi non dico che se li meriti 150 milioni Shonda Rhimes, perché chi è che si merita 150 milioni? In generale nessuno. Però insomma, questo mega contratto che le hanno fatto da Netflix si sta già in qualche modo ripagando. Che poi, intendiamoci, non è che a Netflix hanno fatto una scommessa così alla cieca, perché Shonda Rhimes era già la re Mida, la regina Mida della televisione americana, la gallina dalle uova d'oro, insomma, chiamatela come volete, era quella cosa lì. E infatti io oggi vorrei proprio parlare un po' di lei, prima di parlare di questa regina Carlotta, che è un po' la summa, il massimo dello shondalandismo televisivo, se così si può dire. E quindi oggi lanciamo puntata quasi monografica del Divano di Spade, dedicata alla regina della TV americana, Shonda Rhimes, e alle sue opere struggenti e meravigliose. Che non è vero, insomma, sono delle opere abbastanza cheap e tamarramente romantiche, però a noi va bene così.
Resterò al tuo fianco tra i cieli e la terra e ti dirò io dove ti trovi, tu mi ami?
Ti amo!
Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile.
Tu sai di ginger beer, non di ginger roger. Oggi resta qui, spezzami la voce. Non ti posso promettere i fiori di loto. Non vorrei diventare passato remoto. Dicevi che io e te ci abbiamo Saturno contro. Pagherò gli astrologi per darti torto. Cambia la canzone ma noi mai. Io con la Coca-Cola, tu con la tisana dai. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme. Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già. Come curiosity, cercami la vita addosso e schiampati. Come le stelle d'agosto, tu sei un personaggio che in cerca d'autore. Ma lo sai che non posso più urlare il tuo nome. Fammi vedere la tua foto a carnevale, quella al mare, quella con il bronzo ed una con lo stronzo che ti ha fatto male. Poi una foto nonsense, ma questa sei davvero te. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vivo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già. Ci amiamo pur parle, tu fingiti d'ori che farò d'Andre. Sulla schiena c'hai la musica merre, una cassa in quattro che si perde dentro un re. Ci amiamo pur parle, tu fingiti Diana che farò a fire. Metterò nei zoom, sono in fase REM. Non si chiama fine, solo l'ultimo jumpscare. Rubami la notte, voglio stare fuori come alberga. Nel fuoco non si dorme, sarà che nei tuoi occhi vedo due smile. Ci sei solo tu. Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei salti, solo tu. Quest'estate ci assomiglia già.
Bentornati al Divano di Spade, oggi vi accompagniamo da qualche parte sulle colline di Los Angeles, laddove a qualche fortunato può capitare di trovare la strada per Shondaland, che non è un paese magico dove le strade sono lastricate d'oro, probabilmente è solo un mucchio di uffici come tanti altri, però dietro le porte di Shondaland scorrono fiumi di denaro, grazie a una regina con il tocco di Mida per Hollywood. Quindi Shondaland, l'abbiamo detto, è il nome della casa di produzione fondata da Shonda Rhimes, oggi più o meno cinquantenne regina della televisione americana, che ha venduto, abbiamo detto, i suoi servigi a Netflix, ma prima è stata l'autrice di molte altre serie di enorme successo, che tra l'altro abbiamo visto anche sulla RSI, perché Grey's Anatomy prima di tutti, poi lo spin-off di Grey's Anatomy Private Practice, poi Scandal e poi Le regole del delitto perfetto. Ecco, queste serie qui, in America, occupavano davvero militarmente la serata del giovedì sul network ABC, che è uno spazio molto pregiato all'interno dei palinsesti, cioè, per intenderci, alla fine di ogni puntata di quei telefilm entravano qualcosa come 6-7 milioni di dollari di introiti pubblicitari solo negli Stati Uniti, quindi si capisce dove sta l'oro di Shondaland, l'oro di Shonda Rhimes.
Ed essere scelti per ultimi non è la cosa peggiore al mondo.
Che c'è?
Io ci tengo a te. Tengo molto a te.
e non diventerò pazza. E non tenterò mai il suicidio. E non smetterò di tenere a te per quanto tu mi respingerai. Hai capito, Alex?
Smetti, lasci dalla mia camera.
No. Io tengo molto a te. E so che anche tu tieni a me. Non è troppo tardi per noi due.
Esci dalla mia camera.
Ammettilo. Ammettilo che anche tu tieni a me. So che è vero. E io tengo molto a te. Tengo molto a te.
Shonda Rhimes, lei chi è? Dunque, è un tipo abbastanza riservato per gli standard di Hollywood. Non ama interviste, apparizioni, discorsi in pubblico. Però ha scritto un libro per raccontare la sua vita, che si intitola L'anno del sì. Io l'ho letto quando è uscito in italiano. Non è che fosse un granché dal punto di vista letterario, però è interessante perché lei nel libro parla esattamente con lo stesso tono dei suoi personaggi. Cioè, in pratica, il libro è tutto un monologo che assomiglia molto... Avete presente la voce fuori campo di Meredith Grey che si sente in Grey's Anatomy? Cioè, quel flusso di coscienza che è in tutte le puntate delle 19-20 serie uscite finora, quante sono? Insomma, spiega, commenta, però ha sempre quel tono lì.
I pazienti passano dall'ansia di ricevere un organo all'ansia che l'organo venga rigettato. L'ansia continua finché non riescono ad aprire gli occhi dopo l'intervento per vedere che il dono è stato accettato.
Ecco, poi al di là di Meredith Grey, Shonda Rhimes è davvero il sogno americano, è l'incarnazione, perché è una donna nera, anche sovrappeso, capace di farsi strada nel mondo di Hollywood davvero solo grazie alla forza delle idee e al duro lavoro, se mi passate la retorica. E il tutto senza dimenticare che il suo successo di Shonda Rhimes non è solo personale, è una piccola rivoluzione culturale, perché tutti i suoi telefilm hanno un cast davvero, come dicono gli americani, diverso, no? Che rappresenta ogni componente, ogni etnia della società statunitense. E poi, naturalmente, i telefilm girano spesso intorno a donne, donne dalla forte personalità, diciamone una, naturalmente, la protagonista di Grey's Anatomy.
Lo so che non puoi capirmi. Neanch'io riesco a capirmi.
I'm tutto perfetto. Come evitare una condanna per omicidio.
Oggi stiamo raccontando Shonda Rhimes, autrice di TV americana di Chicago, capace di ripetere con la sua casa di produzione, la Shondaland, il successo mostruoso di Grey's Anatomy, che è stato il suo primo successo, ma poi ne sono venuti altri, altri blockbuster da oltre 10 milioni di spettatori a puntata. Appunto, abbiamo citato Le regole del delitto perfetto, ad esempio, e oggi altrettanto successo con prodotti in streaming che tritano milioni di visualizzazioni, come Bridgerton e appunto La regina Carlotta, che è l'ultimo arrivato, è quello che tutti stanno vedendo. Ecco, non è un caso, dicevamo, che tutti quanti ruotino attorno a forti donne protagoniste, e non è un caso che molti telefilm abbiano per protagoniste donne afroamericane come Shonda. Quindi Shonda Rhimes è un punto sulla nuova mappa del potere di Hollywood, che è molto cambiata, è anche un pezzo di una rivoluzione, se volete. Poi, intendiamoci adesso, non è che possiamo dire che sia una rivoluzione compiuta, questa rivoluzione razziale, anche di genere. Cioè, ad esempio, anni fa Viola Davis, la protagonista famosissima di Le regole del delitto perfetto, successo di Shonda Rhimes, ecco, Viola Davis aveva vinto un Emmy e, come miglior attrice protagonista, ritirandolo, ha ricordato dal palco che l'unica cosa che divide le donne di colore da chiunque altro a Hollywood sono le opportunità, ecco, le opportunità iniziali. E solo una settimana prima sempre lei aveva detto a uno dei magazine più noti dello spettacolo americano che spesso nello show business non è tanto diverso lavorare con una donna o con un uomo come produttore, perché il sessismo è stato in qualche modo interiorizzato anche dalle donne, così anche le produttrici donne ti dicono che devi essere magra, carina, piacevole, perché questa è la formula che funziona. Ecco, noi queste cose le sappiamo che sono problemi, diciamo, che esistono ancora, ma nonostante la strada sia lunga, è difficile non notare l'enorme progresso rispetto ai prodotti suppostamente rivoluzionari di qualche anno fa. Faccio l'esempio classico, Sex and the City. So che magari qualche fan adesso si arrabbia, ma è così. Cioè, Sex and the City non era per niente quella rivoluzione di libertà femminile che ci hanno voluto dare a bere. Era fondamentalmente un telefilm molto conservatore. Però adesso non voglio aprire un altro capitolo troppo grande. Rimaniamo su Shonda Rhimes e le sue serie.
Se ci tenete così tanto, se lei è così presa da voi, come mai non vi siete ancora proposto? O forse l'avete già avuta? Se è così, dovete dirmelo. Perché se solo avessi saputo che era perduta, corrotta, violata, mai
avrei... Vi proibisco di continuare. Non osate dubitare dell'irreprensibile onore della signorina.
Certo. Come volete. È quanto speravo di udire.
Voi non siete degno di respirare la sua stessa aria. Adesso andatevene.
Sapete che adesso va molto di moda il mondo delle case reali, famiglie reali, eccetera, eccetera. E quindi Shonda Rhimes non poteva esimersi dal fare un telefilm in costume dove ci sono re e regine che fanno cose più o meno discutibili. E questo è Bridgerton, cioè l'ennesimo successo mostruoso. E anche poi il primo successo di Shonda per Netflix. Lei ha un contratto per 8 serie, per adesso ne ha prodotte 3. La prima nel 2020 è stato proprio Bridgerton, che è tratta dalla saga di romanzi storico-sentimentali di Julia Quinn, un'autrice che ha scritto più di 30 libri e che è soprannominata la Jane Austen contemporanea. Ecco, e voi, quando sentite una roba così, non credeteci, perché Jane Austen era un genio assoluto della letteratura. Infatti noi siamo ancora qui 200 e passa anni dopo a parlare di Orgoglio e Pregiudizio, Ragione e Sentimento e compagnia. Invece di Julia Quinn, adesso non voglio portar male, ma probabilmente non si ricorderà nessuno entro la prossima decade. Ma questo non significa che la Quinn non sia capace di mettere insieme delle storie efficaci. Infatti i suoi libri hanno venduto tipo 15 milioni di copie solo negli Stati Uniti. Comunque, detto questo, questa serie di Bridgerton in particolare si ispira a un gruppo di romanzi che doveva essere in origine una trilogia, ma visti i soldi che poi si sono iniziati a fare, si è trasformata in una saga di 8 titoli, ognuno dedicato a un diverso rampollo della famiglia Bridgerton, che sarebbe un potente clan dell'alta società inglese di inizio 800. Se volete, i libri sono tutti tradotti in italiano dall'editore Mondadori. Ma al di là della carta, poi, il luogo dove Bridgerton fa più impressione è effettivamente la televisione, per una serie di motivi che andiamo a raccontare tra poco. Oggi, sensualità a corte, al divano di spade.
Amato i giochi di seduzione, fare conversazione, lo stesso parlare, ma con Daphne, la signorina Bridgerton, conversare è sempre stato facile. Il suo sorriso mi reca gioia. Un conto è incontrare una bella donna, ma trovare una vera amica nella donna più bella del mondo è una fortuna che non ha paragoni.
Divano di Spade, Rete 3, stiamo raccontando Shonda Rhimes e i suoi telefilm, lei produttrice multimilionaria, arrivata dal nulla da Chicago e autrice di 1000 hit della TV americana degli ultimi 20 anni, a cominciare da Grey's Anatomy. Dunque, per raccontare cosa c'è di unico invece in Bridgerton, il suo ultimo successo che abbiamo appena sentito, dobbiamo tornare al fatto che tutti i telefilm scritti da Shonda Rhimes hanno un cast, come abbiamo detto, che rappresenta ogni componente, ogni etnia della società statunitense. E lei ha spiegato questa scelta in un modo molto semplice. Vado proprio a leggervi l'estratto di una cosa che scriveva nel suo libro autobiografico qualche anno fa e che mi sono appuntato. Allora, lei scriveva: quando ho creato la mia prima serie TV, ho fatto una cosa che consideravo perfettamente normale, e cioè, essendo il 21esimo secolo, mi sono adoperata affinché il mondo della fiction rispecchiasse il mondo di oggi, quindi l'ho riempito di persone di tutti i colori, di tutti i generi, di tutte le estrazioni sociali, gli orientamenti sessuali. E tutto questo mi è stato detto tante volte che è stato pionieristico e coraggioso. Ecco, spero che anche voi abbiate inarcato un sopracciglio, cari lettori, perché dai, per favore. Ecco, questa frase ovviamente è un'idea molto giusta e ha molto senso quello che dice Shonda Rhimes, però ha delle ricadute strane questa idea quando si tratta di una serie in costume come Bridgerton, perché anche in una serie ambientata nell'alta società inglese dell'Ottocento il cast è assolutamente appunto diverso. Ci sono ad esempio un sacco di neri, il che insomma è una cosa che si nota, perché qui non vale più il discorso della società di oggi. Quella che vediamo non è la società di oggi, è una società in cui, beh, non c'era tutto questo mix etnico, no? E allora niente, il problema non si pone, o almeno non se l'è posto Shonda e non se l'è posto il suo showrunner di Bridgerton, che si chiama Chris Van Dusen, che ha detto, vabbè, anche se ambientata nell'Ottocento, noi dobbiamo far identificare il pubblico di oggi, e il pubblico di oggi è composto da gente di tutti i colori. E non solo, ma anzi, il mix razziale diventa uno dei motori della storia. E io dico che, alla fine, hanno ragione loro a fregarsene, perché, in effetti, questa, Bridgerton, non è assolutamente una serie che si guarda per, come dire, l'accuratezza della ricostruzione storica, che poi alla fine, quando è che ci frega mai? Però questa, in particolare, di Bridgerton, è una specie di fantastoria dove ci sono delle basi storiche, ma poi è tutto assolutamente pazzo. Cioè, quando ci sono, per dire, le feste a palazzo, ci sono i quartetti d'archi dal vivo che ti suonano le canzoni di Billie Eilish. Cioè, è assolutamente un folle mashup di antico e moderno. Poi c'è un'altra cosa che è molto moderna, e cioè che il sesso si vede. Non è Jane Austen dove tutto rimane un po' evocato. Qui siamo dalle parti dei libri Harmony, avete presente quelli con la copertina rossa, quelli un po' più hard, dove c'è il romanticismo, ma comunque si fa del gran sessone. Ecco, io dico, probabilmente queste cose Shonda le voleva mettere anche in Grey's Anatomy, ma quella andava sulla ABC, quindi sulla grande televisione generalista, come si diceva una volta, e mica si poteva far vedere gente nuda a nastro. Adesso invece c'è lo streaming e quindi, fortuna, liberi tutti. Anzi, più gente nuda uguale più visualizzazioni. È matematico.
Io sono tuo, Daphne. E sono sempre stato tuo.
Sei tu, il suono del telefono, tu dici è matematico, mio marito è uscito prima e sta arrivando qua. Vai via, rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua, arriva mio marito se ti prende, mamma mia, rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua, arriva mio marito e questa è ancora sua. Diciotto e trentatré, non vorrai dire che tra un minuto sarà qui, dimmi che non è così, il suono del citofono, tu dici sembra un incubo, mio marito è sulle scale adesso che si fa, vai via. Rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua, arriva mio marito se ti prende, mamma mia, rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua, arriva mio marito e questa è ancora casa sua. Non so come, non so dove mi nasconderò, sia. Rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua. Arriva mio marito e se ti prende, mamma mia. Rivestiti e vai via, stavolta è colpa tua. Arriva mio marito e questa è ancora casa sua. Vai via, vai via. Vai via, vai via. Vai via, vai via, vai via.
Vostra Maestà.
Buongiorno, Carlotta. Io sono Giorgio.
Oggi cavalcata sul divano di spade per raccontare da dove arrivano i successi di Shonda Rhimes, grande produttrice di due dei nostri guilty pleasure di questi anni, ma come sono stati miei, sono stati di molti altri, no? Perché, insomma, sia Bridgerton che adesso la regina Carlotta hanno macinato davvero milioni di view e quindi c'è poco da dire, siamo in tanti là fuori, abbracciamoci.
Il tuo matrimonio riguarda questa nazione. Non si può sbagliare.
Siete la prima del vostro tipo, assicurate la vostra posizione.
Questa è casa mia. Io sono la regina.
Dunque, però, veniamo a questa regina Carlotta, che secondo me è perfino meglio della serie originale di Bridgerton, ma forse perché è una miniserie, quindi non ha tempo di venire a noia, non lo so. Io, tra l'altro, vorrei combattere una battaglia a favore delle miniserie che hanno un inizio, una fine, e non stanno lì a trascinarsi dopo 25 stagioni con gli attori che girano ormai con il deambulatore. Sono a favore anche dei film, ad esempio, di un'ora e mezza. Poi, se volete, chiamatemi boomer, ma credo che ce la puoi fare a dire tutto quello che devi dire in un'ora e mezza. Non c'è bisogno sempre di fare film di 3 ore, serie di 12 stagioni, cioè, non lo so. Però questo forse è un problema mio,
C'è un motivo se hanno voluto me. Perché me?
Carlotta, ci sono destini peggiori che quello di sposare il re d'Inghilterra.
Un altro motivo per cui la regina Carlotta è perfino meglio di Bridgerton forse potrebbe essere che, in effetti, la Shonda qui ci ha davvero messo del suo, perché ricordiamo che in Bridgerton lei non è stata né la creatrice né la sceneggiatrice degli episodi. Al contrario, invece, in questo caso, 5 su 6 copioni, se non ricordo male, ho controllato, portano il suo nome, che è un livello di partecipazione, insomma, sorprendente per una che può lasciare tutto in mano ai suoi collaboratori e pensionarsi nella suite del Ritz a Parigi domani, se vuole, perché non ha più nessun problema nella vita. Ecco, i dialoghi invece si vede proprio la sua mano, sono suoi, e poi si vede la sua mano perché la questione della razza è messa davvero in primo piano, cioè qua si racconta di come gli inglesi abbiano in qualche modo accettato una regina nera. E tra l'altro ci sono proprio dei momenti che ricordano la storia dei reali inglesi, quelli veri di oggi, cioè poi magari è una mia fissazione, però sapete che sono un appassionato, ma vi ricordate ad esempio quando Meghan Markle raccontò come a palazzo a Londra qualcuno si interessava di quanto sarebbe stata scura la pelle di un figlio suo e del principe Harry? Non so se vi ricordate questo aneddoto. Ecco, qui nel telefilm invece, dentro la regina Carlotta, la casa reale inglese fa quasi un esperimento per inserire volutamente anche famiglie di colore nei ranghi della nobiltà, ecco, se vogliamo fare un riassunto un po' minimale. Quindi, come dicevamo, non è assolutamente una ricostruzione storica, ma una fantastoria. E che sia una fantasia si capisce anche perché i reali inglesi sono tutti molto belli, al contrario che nella realtà. Quindi, assolutamente, un'opera di fantasia.
È tempo di convivere in una società unita. Avrai molti bambini. Darai a mio figlio quanti più eredi possibili.
La mia vita da regina è stata complicata.
Sono Brimsley. Sono sempre con voi, Altezza.
Brimsley, parlatemi un po' del re. È un mostro? Magari deforme?
Lui è il re?
Sì.
Che altro?
Should we let our heart break while we wait for the moment and hold on till we see where it's going? God knows you and I could be golden.
Assistere in qualche maniera?
Se volete saperlo, cercavo di scavalcare il muro del parco.
Per quale motivo?
Negate aiuto a una donna in difficoltà.
Solo nel caso in cui lei stia cercando di scavalcare un muro pur di non sposare me. Buongiorno, Carlotta.
Vostra maestà.
Per voi, sono Giorgio.
E dunque, com'è questa Queen Charlotte di Shonda Rhimes? Ovviamente per gli amanti di questo genere di storie, secondo me è un godimento. Queste storie che poi, in fondo, non sono neanche tanto lontane, almeno nei toni, da quelle che una volta erano le famose soap opera, cioè con la differenza che per fare una puntata di Queen Charlotte spendono gli stessi soldi che per farne mille di Beautiful, probabilmente. Però questa cosa non è male, perché, insomma, sui costumi, gli arredi, le scenografie, veramente non si può dire nulla, qui la potenza economica hollywoodiana si vede davvero. Poi magari si può dire che questa storia della regina Carlotta sembra costruita con in mano una lista della spesa di personaggi appunto diversi che ci devono essere un po' per contratto, per cui, non so, la storia d'amore gay tra i due paggi del re e della regina, insomma tutto quell'elenco di cose che serve a far identificare tanti pubblici diversi, che è quello che Netflix cerca sempre di fare, salvo poi fare successo con tipo Squid Game, che voglio dire, chi è che si identifica, ma insomma questa è un'altra storia. Comunque, il bello è che tutti i vari discorsi sociali e politici che Shonda infila nelle puntate sono sempre al servizio dell'intrattenimento, cioè sono un mezzo, non un fine, al servizio di un intrattenimento leggero. E poi, come ben sappiamo e come sa bene anche Shonda Rhimes, sono gli intrattenimenti leggeri che alla fine cambiano il mondo.
Mi serve sapere cosa succede a Buckingham House. Il vostro matrimonio non può fallire.
Che sta succedendo?
Non voglio litigare.
Io voglio litigare in te. Cioè, litiga con me. Litiga per me.
Vostra Maestà, dovreste pensare al vostro paese. Siete la nostra sovrana.
E dunque non vergognatevi di vedere romanticherie ottocentesche e sensualità a corte in serie come Bridgerton o La Regina Carlotta. Anzi, abbracciamo tutti quanti il verbo di Shonda Rhimes, profetessa della televisione americana moderna. Per quello che riguarda me, invece, io mi limito ad abbracciare voi che ci ascoltate, sia che lo stiate facendo il sabato sera, oppure nella replica del giovedì, oppure anche con il podcast su rsi.ch. In tutti i casi vi do appuntamento sempre sul Divano di Spade, sabato prossimo, 3 giugno, qui su Rete 3. A presto!
L'amore può sbocciare nei giardini più spinosi.
Le vostre metafore floreali sono nauseanti, ma lodo la vostra argomentazione.